Eccoci di nuovo in diretta, come avevamo detto. Adesso vi portiamo in Africa con il consueto ripresa dopo la pausa estiva dello spazio quindicinale di Radio Onda Rossa, Radio Africa.
Bentornato
sulle nostre frequenze.
Ciao a tutte e a tutti, ben ritrovati insomma sulle frequenze di Radio Onda Rossa con Radio Africa. Rieccoci qui.
Bene, come dicevamo, iniziamo parlando dell'Algeria, in cui è stato rieletto Tebboune. Non era una novità, sono state le elezioni presidenziali, insomma era abbastanza scontato. Si parla di una maggioranza più che bulgara, 95% di voti, però a fronte di una partecipazione veramente bassa e ovviamente proteste da parte dei dati dell'opposizione, molte critiche sui diritti umani. Ma a te insomma la parola per raccontarci un po' di queste ulteriori elezioni che poco hanno, come dire, attecchito nel cuore di chi vive in Algeria.
Beh, questo è inevitabile considerando anche le premesse. Diciamo che Tebboune è stato rieletto sabato con appunto quasi il 95%, un tempo si chiamavano percentuali bulgare, e durante la conferenza stampa del presidente elettorale nazionale, dell'autorità elettorale nazionale indipendente, addirittura questo presidente non ha mai menzionato il tasso di partecipazione, perché quello è stato il vero problema per Tebboune, perché il conteggio dei voti non è stato coerente con la partecipazione annunciata, ma assolutamente non corrispondente al vero, del 48%. Considerando i punteggi anticipati domenica e soprattutto considerando insomma il boicottaggio, diciamo che probabilmente il tasso di partecipazione sarà stato intorno al 23%, meno del 39 con cui nel 2019, con ancora presente il movimento Iraq, Tebboune è stato eletto, e probabilmente ansioso di mascherare la portata di questa disaffezione, il presidente dell'autorità elettorale nazionale indipendente si era preso la libertà appunto di annunciare questo tasso di partecipazione, facendo peraltro un conteggio del tutto aleatorio, perché poi ha parlato di un tasso medio di partecipazione dividendo la partecipazione sui dipartimenti, insomma si è inventato qualcosa, ma in realtà il tasso di partecipazione è intorno al 23%. E questa poi di fatto questa autorità elettorale nazionale indipendente è diventata subito il capo espiatorio di tutti i candidati, anche di Tebboune, perché il voto era segnato appunto da questa astensione storica, gli altri due candidati, che erano Abdellahi Hassan Sharif del Movimento Società per la Pace, che sarebbe stato quello che rimane sostanzialmente del partito islamista, è stato attribuito un 3,17% dei voti, a Youssef Oshiche, che è del fronte delle forze socialista, un 2%, però di fatto tutti e tre i candidati hanno denunciato irregolarità e contraddizioni nei risultati che erano stati annunciati. E Tebboune aveva la certezza di vincere queste elezioni, che aveva deciso poi lo scorso marzo di anticipare a settembre invece che a dicembre del 2024, ma chi conosce da vicino i misteri del potere algerino ha capito fin da allora che le elezioni presidenziali erano già decise a favore del presidente uscente, e una volta ottenuta la rielezione del capo di Stato uscente, la grande incognita è stata appunto il tasso di partecipazione. Il candidato del partito islamista, in un comunicato stampa, ha menzionato il ritorno alle vecchie pratiche, alle pressioni esercitate su alcuni amministratori dei seggi, alla mancata consegna dei verbali di conteggio, e insomma tutta una serie di brogli che ormai sono evidenti, anche denunciati dagli stessi due candidati, che poi erano lì semplicemente per far vedere che queste elezioni erano in qualche maniera oggetto di una contesa, ma in realtà non era così, era già tutto deciso. E Tebboune era stato eletto nel 2019 appunto con un tasso di partecipazione del 39%, e desiderava ottenere una partecipazione massiccia, perché anche se poi in realtà queste elezioni non sono state oggetto di interesse da parte del degli algerini e soprattutto lui è stato in qualche maniera, è stato uno schiaffo in faccia a Tebboune, perché lui ha elogiato il suo operato durante la campagna elettorale, dicendo che appunto aveva ottenuto dei grandi, in questo quinquennato, dei grandi risultati economici, allineando cifre statistiche sulla presunta ottima salute finanziaria del paese, che aveva creato posti di lavoro anche dal punto di vista, come dire, a livello regionale e internazionale. Aveva detto che l'Algeria era diventata una potenza ascoltata e rispettata, e quindi considerando questi record,
una sorta di autocelebrazione che però non mi sembra che abbia un riscontro nella realtà invece.
Ma neanche per niente, perché considerando questi record dei risultati che lui vantava, gli elettori avrebbero dovuto recarsi in massa alle urne per convalidare il primo mandato, e questo non è accaduto. Quindi questo basso tasso di partecipazione è una disapprovazione del primo mandato del presidente. E poi oltretutto lui, dalla sua elezione nel 2019, si è autoinvestito di quasi tutti i poteri, e nonostante questo non è riuscito a convincere gli algerini della sua legittimità. Poi questa astensione è ancora più importante, perché queste elezioni erano state completamente bloccate dal governo, che ha fatto di tutto per impedire qualsiasi movimento di protesta o di boicottaggio. Alcuni sostenitori del presidente erano arrivati addirittura a descrivere coloro che hanno rifiutato il voto oppure che si battevano per l'astensione come terroristi, scagnozzi stranieri, nemici della nazione. Erano stati chiusi tutti gli spazi di libera espressione, a parte i social network, e il governo così ha praticamente bloccato ogni possibilità per gli algerini di esprimere una voce diversa da quella della partecipazione elettorale. Nel 2019 c'era ancora il movimento Iraq che protestava nelle strade contro lo svolgimento delle elezioni presidenziali. Allora c'erano degli spazi di espressione ancora percorribili, i media non erano stati del tutto addomesticati come avviene oggi, e oggi invece c'è un blocco veramente totale. Quindi figuriamoci se gli algerini avessero potuto esprimersi, probabilmente sarebbe stata una delle elezioni con un tasso di partecipazione ancora più basso del 23%. Però questo disimpegno degli algerini porta a evidenza innanzitutto una popolazione molto riluttante a sostenere un voto già il cui esito si sa già in anticipo, e soprattutto contraddice la narrazione ufficiale sulla ritrovata unità del paese attorno a un leader capace di guidare l'Algeria verso il futuro, come dice la stampa di regime. Di fatto che accadrà? Che il rullo compressore della Realpolitik oscurerà tutti i dubbi e gli interrogativi, perché già dall'estero sono arrivate delle congratulazioni, in particolare quelle di Macron, che a proposito dell'esito delle elezioni, insomma, non è che da insegnare molto, e che ha inviato a Tebboune i migliori auguri di successo. Nel 2019 era stato molto più freddo, perché chiaramente le elezioni, la vittoria di Tebboune era arrivata contro il movimento popolare dell'Iraq, che poi è stato strangolato dalla repressione. E poi soprattutto questi complimenti sono arrivati in un momento in cui fra Parigi e Algeri è scoppiata una nuova disputa in seguito al cambiamento di opinione della Francia sulla questione importante per l'Algeria del Sahara occidentale. La Francia infatti ha dato il suo appoggio al piano di autonomia del Marocco per il Sahara occidentale, modificando una posizione che aveva da decenni e aggiungendosi a una lista di paesi che si sono allineati a Rabat, fra cui anche gli Stati Uniti, in cambio dell'accordo di Abramo fra Rabat e Israele, mentre il processo di pace, quello mediato dall'ONU, è rimasto fermo. E la mossa francese è stata criticata dall'Algeria, che è il nemico regionale, del Marocco, e naturalmente anche dal fronte Polisario, che aveva accusato la Francia di agire in contrasto col diritto internazionale. Quindi che l'opinione pubblica algerina osserva con amarezza questo teatro di convenevoli diplomatici, perché è chiaramente delusa dal vedere che le ragioni di Stato hanno ignorato totalmente le aspirazioni del popolo algerino, che rimane comunque chiuso in un paese che è praticamente chiuso, lucchettato, in cui poche voci possono contestare o criticare, e non è stata ammessa neanche la stampa internazionale, la stampa estera. Quasi tutti i media internazionali che inviavano corrispondenti speciali in Algeria per seguire eventi importanti, anche quando c'erano, durante il decennio nero, quando c'erano, insomma, c'era il terrorismo jihadista, invece questa volta l'autorità algerina non ha concesso gli accrediti ai media, né giornali, né televisioni, né radio. E lo scorso luglio l'ambasciata algerina in Francia ha invitato i media a presentare richieste di accreditamento senza alcun seguito, e quindi questo chiaramente ha fatto sì che queste elezioni siano state molto praticamente lontane dallo sguardo dei media internazionali. Questo non era successo neanche nel 95, quando aveva vinto il generale Zerwal. E quindi questo è stato effettivamente un problema. Ci si domanda perché tenere lontani i media stranieri, perché le autorità non vogliono che gli inviati dei giornali o delle televisioni estere raccontino altre realtà dell'Algeria, o che diano voce agli algerini, o descrivano altri aspetti di questo paese che non corrisponde all'idea cantata dai sostenitori del presidente di questa nuova Algeria. E questo chiaramente non è una cosa che inizia adesso nel 2024, e da quando è al potere che il presidente ha cercato di limitare e controllare gli spazi di libera espressione e di bloccare gli spazi che sono stati aperti dal movimento Iraq, che aveva sostanzialmente cacciato il vecchio regime nel 2019. Certo, poi purtroppo è stato represso. Infatti poi c'è anche un aspetto importante di molti militanti dell'Iraq che si trovano ancora nelle galere algerine.
Sì, diciamo che insomma l'unico dato certo di queste elezioni, l'unico dato su cui poteva lavorare l'attuale presidente, lo staff presidenziale, era proprio quello sulla partecipazione, perché sul resto non c'è veramente nessuna, non c'era nessuna possibilità di cambiamento.
No, infatti la tutto era molto concentrato sulla partecipazione, ma questo fatto che appunto la partecipazione in queste condizioni è stata del 23% dimostra che insomma gli algerini non hanno nessuna intenzione di seguire il regime. Il problema è che questo movimento di massa, che appunto aveva sconvolto l'Algeria e soprattutto aveva in qualche modo cambiato i termini, i rapporti sociali all'interno del paese, è stato contenuto con la repressione, è stato contenuto anche dopo che c'è stato il Covid, perché durante il Covid non era possibile scendere in piazza. La repressione e la crisi economica hanno fatto sì che poi la gran parte degli algerini in questo momento pensi a mettere insieme qualcosa da mangiare, certo. Sostanzialmente. Quindi sì, diventa un po' problematico anche questo.
No, era solo per far sottolineare, insomma, anche a chi ci ascolta, come quando normalmente, insomma, quando si parla di brogli, si parla dei dati elettorali, in questo caso qui il broglio, comunque la manipolazione non è avvenuta sui voti presi da chi ha vinto, ma sul numero di partecipanti a queste elezioni, che anche questo è già un modo diverso, no? È un'evoluzione del tentativo appunto di definire la fragilità, insomma, delle democrazie elettorali.
Anche perché l'esito era scontato, certo. Quindi l'unico dubbio era la partecipazione.
Invece passiamo a un altro paese, scendendo un po' più giù l'Africa, no? Parliamo del Kenya che, di cui anche qui se ne parla veramente poco. È un paese che insomma, è stato per anni dichiarato, insomma, ricco, stabile. È il paese più conosciuto qui per le varie viaggi, safari, parchi nazionali, ma che in realtà invece ha all'interno una serie di conflitti. Ne parlavamo, se non erro, prima della pausa estiva, e adesso vuoi darci qualche aggiornamento?
Sì, perché chiaramente i conflitti c'erano stati anche precedentemente, durante le altre campagne elettorali, gli scontri fra i due popoli che abitano il Kenya, però la questione era stata un po' nuova perché riguardava la finanziaria, chiamiamola così, che era stata presentata dal presidente Ruto e della sua amministrazione, una legge finanziaria che era stata soprattutto suggerita dal Fondo Monetario Internazionale per ridurre il debito pubblico del Kenya, che era circa il 70% del prodotto interno lordo. Però questa legge prevedeva aumento delle tasse, creazione di nuove tasse sui beni di prima necessità, e ha scatenato una protesta di massa soprattutto dei giovani, che è stata brutalmente repressa. E prima le manifestazioni erano state pacifiche, poi organizzate online da questi giovani keniani, si parlava della nuova generazione Z che in qualche maniera prendeva coscienza senza alcun sostegno politico organizzato. Poi la mobilitazione si è trasformata in proteste di massa il 25 giugno, i manifestanti hanno preso d'assalto il Parlamento, la polizia ha sparato e secondo le ONG diverse decine di persone sono state uccise a Nairobi, e quel giorno questa mobilitazione ha gettato l'amministrazione Ruto in una più grave crisi da quando c'è la sua presidenza, spingendo il presidente keniano a abbandonare il progetto di bilancio. E proprio il mercoledì 31 luglio la Corte d'Appello del Kenya ha annullato questa controversa legge finanziaria perché l'ha dichiarata incostituzionale, ma ci sono degli strascichi perché la repressione ha continuato, e infatti l'obitorio di Nairobi è stracolmo di corpi, si parla di almeno 247 cadaveri, cioè il triplo della sua capacità, e fra cui 120 cadaveri non ancora individuati, di cui non si sanno le generalità e di cui le autorità locali hanno annunciato l'intenzione di seppellire questi resti, questi 120 resti non reclamati, non identificati. Questa decisione ha suscitato l'indignazione fra le organizzazioni dei diritti umani, che da diversi mesi denunciano la repressione e la brutalità della polizia di Ruto. C'è un'organizzazione che si chiama la Law Society of Kenya, che è l'organizzazione degli avvocati keniani, che ha presentato una denuncia che accusa appunto lo Stato di voler coprire le atrocità commesse dalle forze di sicurezza, e c'è il timore fondato che la polizia cercherà di sbarazzarsi di questi corpi che potrebbero essere delle vittime della repressione statale. E dallo scoppio del movimento di protesta contro la legge finanziaria, la polizia keniota ha ucciso pare 50 manifestanti, ma secondo diverse organizzazioni per i diritti umani sono molto di più, e è usato anche per reprimere il metodo delle sparizioni forzate e delle esecuzioni extragiudiziali, cioè dei metodi che di fatto, come appunto dicevi, in questo paese che viene spesso presentato come una grande democrazia, si pensava fossero finiti, invece no, decine di blogger, avvocati, leader sindacali sono stati vittime, rapimenti che avvenivano di notte da parte di uomini incappucciati armati a bordo di veicoli senza targa, e una procedura che veniva attribuita alle forze di sicurezza. Fino adesso si è ritrovato anche il corpo recentemente di un giovane di 23 anni, Denzel Omondi, che è un corpo che giaceva in un serbatoio d'acqua alla periferia di Nairobi dall'inizio di luglio ed era scomparso da decine di giorni. Quindi i giornali hanno riportato la notizia di questi cadaveri dei quali il governo intende liberare l'obitorio. Però poi c'è una cosa strana, perché gli scienziati forensi della polizia keniota non hanno effettuato il test del DNA per identificarli, mentre le famiglie continuano a cercare i corpi dei loro parenti che sono scomparsi dopo le manifestazioni, anche perché non si sa davvero questi corpi da dove provengano e soprattutto in seguito a che cosa siano morti, perché in seguito alle sparizioni legate alle manifestazioni succede che la polizia non registra all'obitorio la vera causa del decesso, ma li registra falsificandole, cioè corpi corpo con ferite di arma da fuoco è registrato come vittima di un incidente stradale. E poi l'autopsia forense in Kenya si svolge interamente sotto il controllo della polizia, e questa crea una situazione in cui la polizia è responsabile della violenza contro i manifestanti, ma anche delle indagini e dell'autopsia, e questo chiaramente, insomma, è a dir poco un conflitto di interesse. A tutto questo, questa polemica che poi ha portato anche a delle dimissioni del direttore generale della polizia, che è stato citato davanti all'alta corte, Ruto fa orecchie da mercante e praticamente dice: io non c'ho il nome di una sola persona scomparsa. È chiaro che invece è una bugia, anche perché poi le organizzazioni della società civile hanno inviato una lista di persone scomparse proprio a Ruto. E quindi sembra che questa cosa della scomparsa sia un modus operandi delle forze dell'ordine, e non hanno che note che oltretutto stanno continuando a operare con queste modalità repressive.
Una notizia che leggevo proprio di questi giorni è come da un lato alcune proteste si sono spostate, no? Ne parlava African Express qualche giorno fa. Lo dico per, insomma, far capire le fonti, poi quindi neanche, diciamo, abbastanza sicuramente non di parte, in cui dice: le proteste di fronte alle strade, parlando del Kenya, si sono spostate dalle strade all'online, hanno cominciato infatti a girare di più sui social, immagini, video, proteste anche di quello che, insomma, della qui in particolare in questo articolo si parla di alcune strade fantasme, di fondi stanziati per la costruzione di scuole e quant'altro, che però non ha portato a nulla.
Certo. Ma non solo, si sono spostate anche fisicamente, perché per fortuna c'è un sano contagio di queste proteste, perché dal Kenya sono passate alla Tanzania, dove ci sono state appunto manifestazioni di giovani contro la corruzione, e poi si sono spostate anche in Nigeria, dove i giovani hanno protestato contro...
Sì, no, infatti era proprio questo contagio online che stavo notando.
E anche in Uganda, sì, dove peraltro Bobby Wine, che è stato...
Sono ferito.
Quindi, insomma, i giovani africani stanno vivendo un'ondata di consapevolezza, di protesta, stanno mettendo in discussione non solo queste politiche economiche, ma anche queste leadership che di fatto nessuno vuole riconoscere, che stanno impedendo a questi giovani di vivere il proprio futuro. Quindi c'è stato un contagio, diciamo così, sano, che si sta espandendo tra tutti i giovani africani.
E proprio parlando di Africa, di giovani, invece l'ultimo, diciamo, argomento che volevamo affrontare con te è proprio questo interesse sempre più marcato della Cina in quest'ultimo forum dei primi di settembre, se non erro, in cui si sono riuniti a Pechino la maggior parte dei leader africani, proprio per confrontarsi con la Cina su temi come la cooperazione commerciale, ma anche quella militare. E in qualche modo la Cina si è impegnata pubblicamente a sostenere il continente africano con ben 51 miliardi di dollari, così almeno le notizie che io ho letto, in 3 anni, come finanziamenti, e con il sostegno di importanti progetti di infrastruttura. E anche qua, di berlusconiana memoria, creando
il famoso milione di posti di lavoro.
Milione di posti di lavoro, non lo so, sto milione di posti di lavoro piace a tanti. Certo che in Africa un milione è veramente una bazzecola rispetto al numero di persone, qui da noi faceva un altro effetto, però anche qui si è parlato di un milione di posti di lavoro.
Beh sì, diciamo che questi, innanzitutto la cooperazione fra la Cina e l'Africa ormai è diventata una cooperazione strategica, e soprattutto di lungo, da molto tempo, perché questi forum che si chiamano FOCAC si organizzano periodicamente. L'ultimo è stato
2020. Sono triennali, se non erro.
Sì, a Dakar è stato, però c'era il Covid, anche lì tante promesse, di fatto gli investimenti cinesi, anzi il volume delle importazioni cinesi dall'Africa è stato promesso che sarebbe arrivato a 300 miliardi a Dakar. Il commercio fra la Cina e l'Africa è aumentato e questa tendenza a rialzo è soprattutto legata all'aumento delle esportazioni cinesi, mentre c'è stato un calo delle vendite africane attribuito al fatto che c'è stato un calo del prezzo delle materie prime. Però diciamo che è un po' scesa la collaborazione fra l'Africa e la Cina, ma questo è dovuto anche al fatto che adesso la Cina sta attraversando un periodo di crescita economica limitata, anche se si parla sempre di un 5,2% l'anno, che farebbe fare i salti di gioia qua in Europa, ma insomma è il tasso più basso degli ultimi tre decenni. Quindi la Cina rivede un po' la sua strategia, le sue ambizioni per gli investimenti e parte da un altro concetto, da un altro che è piccolo e bello, cioè si concentra su finanziamenti, soprattutto sulle energie rinnovabili e su tutto ciò che riguarda la connettività, perché sulle energie rinnovabili, pannelli solari per esempio, la Cina è ormai diventata un leader a livello globale. C'è un riorientamento di questi investimenti che però non sempre si adatta alle imprese africane, perché le imprese africane hanno bisogno di investimenti soprattutto infrastrutturali, non tanto su progetti specifici come le energie rinnovabili o la connettività. Però di fatto Xi, che poi ha incontrato tutti i 53 presidenti presenti lì al summit, c'erano veramente tutti, mancava Eswatini, perché Eswatini riconosce Taiwan, però insomma c'erano tutti, ha promesso 51 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, meno dei 60 che aveva promesso nel 2018. E soprattutto poi anche Pechino vorrebbe estendere in Africa le piattaforme di pagamenti internazionali alternative al sistema SWIFT, che è controllato dagli Stati Uniti, e ampliare l'impiego dello yuan e di alcune monete africane.
Questa è un po' la novità anche che leggevo, sì. No? Che mentre sempre i finanziamenti, anche se noi abbiamo parlato di miliardi di dollari, venivano erogati in valuta statunitense, in quest'ultimo forum Xi Jinping ha sottolineato come vorrebbe che l'assistenza finanziaria più volte, insomma, ha ripetuto che avrebbe voluto che fosse in yuan.
Fatta in yuan, sì, anche perché poi questa misura serve sia alla Cina, che si vuole mettere a riparo da eventuali boicottaggi occidentali come è successo nei confronti della Russia, e poi oltretutto consentirebbe a molti paesi africani di entrare nel gruppo dei BRICS, contrapponendosi dal punto di vista geopolitico all'area di influenza statunitense. E poi alcuni di questi progetti sono nel settore militare e della sicurezza, e quindi c'è 1 miliardo di yuan destinati all'assistenza militare gratuita ai paesi africani, addestramento di 6.000 militari, e quindi c'è praticamente un cambiamento, anche un po' di un riorientamento degli investimenti. Poi c'è anche un altro aspetto interessante, che sono gli investimenti sul soft power cinese, perché la Cina aveva promesso 9 anni fa che avrebbe fornito l'accesso alla televisione digitale a più di 10.000 villaggi remoti in 23 paesi africani, e praticamente il progetto ormai prossimo al completamento. È un impegno che viene fatto attraverso la Star Times, che è una società privata cinese, però di fatto è un modo per far capire come la Cina eserciti il suo soft power. Ma il problema di questo FOCAC è stata la questione del debito, perché molti paesi africani premono, certo, perché la Cina ridimensioni il debito, sì, e soprattutto apra il mercato interno alle proprie merci, cioè alla produzione agricola, oltre che alle materie prime, anche perché delle materie prime i paesi africani hanno chiesto di avere un controllo sulla filiera, cioè non solamente l'estrazione ma anche la raffinazione e la lavorazione di queste materie prime, che invece avviene in Cina. Quindi questo è un aspetto importante su cui ha tenuto il punto il presidente sudafricano Ramaphosa, che ha chiesto esplicitamente di ridurre il deficit commerciale e modificare la struttura degli scambi. E in realtà nel 2023 la Cina ha concesso prestiti per 4 miliardi di dollari ai governi africani, però di fatto è vero che la Cina ha il 60% del debito bilaterale dei paesi del continente, però la quota della Cina sul debito sovrano totale dell'Africa subsahariana è ancora basso, è il 6%, quindi è un problema soprattutto di rapporti bilaterali fra Cina e i vari paesi che si indebitano, rapporti bilaterali che hanno portato anche alcuni paesi a una situazione di sovraindebitamento come lo Zambia, il Ghana, il Kenya, l'Etiopia, che hanno avuto in cambio chiaramente delle infrastrutture, però ci sono state anche una rottura su questa questione del sovraindebitamento. Ci sono state manifestazioni anticinesi in Zambia, per esempio, che praticamente ha fatto default. Quindi adesso gli africani sono molto più diffidenti, non firmano più a occhi chiusi, diciamo così, questi accordi. E i negoziati sono condotti caso per caso, e le delegazioni africane poi hanno dei progetti di investimento che sperano che siano finanziati. Comunque la Cina ha mantenuto e vuole mantenere il suo status di leader della cooperazione sud, enfatizzando anche l'aspetto politico, perché mette in discussione anche l'architettura finanziaria internazionale, cioè il discorso, diciamo, sotto traccia è quello di iniziare un processo di de-dollarizzazione che è ancora all'inizio, ma che potrebbe essere anche un obiettivo della Cina e non solo della Cina. E poi in realtà sembra che la Cina ha bisogno più lei dell'Africa che non del contrario, perché nonostante ci sia un rallentamento economico, la Cina è dipendente dalle materie prime necessarie per tutta la sua produzione, anche adesso di auto elettriche, e ci sono dei progetti enormi come la miniera di ferro di Simandu in Guinea, che è la miniera di ferro più grande del mondo, il giacimento petrolifero da Agadez, l'accordo con la Repubblica Democratica del Congo. E questi sono tutti aspetti in cui si sta lavorando, anche se poi non è che generano tutti questi posti di lavoro. Ci deve essere un cambiamento per generare il famoso milione di posti di lavoro, anche della qualità degli investimenti, perché bisogna investire sulle catene del valore africano, cioè sulle industrie di trasformazione di questi prodotti grezzi, per fare in modo che poi l'Africa abbia effettivamente un processo di industrializzazione reale. Quindi poi cambia un po' anche il discorso ufficiale della presenza cinese come non interferenza, perché comunque la Cina poi è coinvolta anche nelle situazioni geopolitiche africane, questo è inevitabile da questo punto di vista. E quindi questo vertice in qualche maniera ha significato anche un cambiamento nell'approccio da questo punto di vista, e quindi in realtà l'Africa ha bisogno di progetti industriali efficienti e di materie prime trasformate in loco. E poi c'è un aspetto politico che è emerso, perché la Cina adesso costruirà con l'Africa una piattaforma per lo scambio di esperienze sulla governance, cioè inviterà 1000 personalità dei partiti politici africani a venire in Cina come parte di programmi di scambio. Questa è una cosa nuova, e la Cina quindi aumenta la sua influenza politica, vuole plasmare le elite africane. Da una parte vuole diventare, e lo sta diventando, leader del sud globale, però dall'altro vuole condizionare anche la prossima leadership africana.
Sì, infatti, anche se, come sottolineavi te giustamente, il grande assente di quest'ultimo incontro è stato proprio il tema del debito, no? E che invece era stato molto più presente nell'incontro del 2021, nel vertice di Dakar, perché se non erro, insomma, si parlava all'epoca, si era concordato sì per un rinvio del rimborso, ma si chiedeva anche l'istituzione di un'agenzia di rating africana, proprio in virtù di quel di quello che ci stavi raccontando del peso del debito cinese complessivamente nel continente rispetto agli accordi bilaterali. Tutto questo non è avvenuto, questa volta non se ne è parlato, forse perché, come appunto sottolineavi, è più la Cina che ha bisogno dell'Africa, quindi non voleva arrivare a rotture con alcuni paesi in un momento in cui le mobilitazioni, l'instabilità fa sempre più presa, no? All'interno della, l'abbiamo visto non solo nei termini elettorali, ma tutto quello che
ma ci poi sa. La Cina ha anche meno disponibilità, nel senso che da una parte c'è la contrazione economica, dall'altra c'è anche un aspetto che riguarda per esempio il mercato finanziario cinese, quindi loro stanno dando meno soldi all'Africa. Perché stanno appunto riorientando il loro investimento, quindi è chiaro che la quantità di debito di questi paesi con l'Africa è destinato inevitabilmente a diminuire, perché poi quando nel 2016 avevano raggiunto, diciamo così, il picco, c'erano molti più soldi, diciamo così, in ballo rispetto ai 51 miliardi che sono stati promessi in 3 anni adesso da Xi, perché nel 2018 ce n'erano 60 per esempio, certo. In ballo, quindi è cambiato un po' anche da questo punto di vista.
Bene, io penso che possiamo chiudere su queste riflessioni. Poi abbiamo tirato in ballo, parlando ovviamente in primis di Algeria e di Kenya, quindi di Nord Africa, su quello che sta succedendo, ma insomma, parlando appunto degli stati africani, hai parlato di Tanzania, Uganda, del moltiplicarsi insomma di queste proteste anche semplicemente sui social. Magari ci torneremo fra 15 giorni, ne vedremo l'evoluzione, perché credo che tanto si sta muovendo dentro quel continente, no? Sono tanti cambiamenti in atto.
Tante cose che succedono e che poi noi riusciamo a raccontare solo in parte, naturalmente, in questo spazio che ci ritagliamo, insomma, una volta ogni 15 giorni, però tante cose che vanno raccontate e che andrebbero seguite, senza dubbio.
Bene, grazie ancora e buona serata.
Ciao, grazie a tutti, ciao.
Ciao.